Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
E l'uomo ragno colpisce ancora, potremmo intitolarla così, questa seconda parte del nostro Notes, adesso in onda, proprio dedicato a Spider-Man, non solo al film numero 3, ma in generale più al mondo dell'arrampicatore, quindi al mondo dei fumetti, con Arnaldo Casali, naturalmente, implacabilmente qui. A te Arnaldo, ciao!
Ciao, ciao a tutti! Io volevo cominciare con un discorso abbastanza serio, cioè... esprimere ancora una volta la mia riconoscenza e la mia stima per Radio TNA, la radio dove la libertà di parola è di casa. Noi appunto l'abbiamo detto, abbiamo sempre parlato con molta franchezza e non abbiamo mai avuto paura anche di criticare anche i potenti, dal sindaco al Vaticano. A volte, Francesco, purtroppo questa libertà si paga.
Dove vuoi andare a parare?
E niente, mi tocca darti una notizia che così, dopo 2 anni e mezzo di tranquillità, abbiamo ricevuto la prima querela.
Bene.
Anzi, per ora è solo una minaccia, però ci è stato chiesto insomma di fare in qualche modo una puntata riparatoria. Un personaggio che si è sentito in qualche
chiamato
modo
in causa.
Sì, chiamato in causa e un po', diciamo, danneggiato da...
Ha una calzamaglia, immagino.
Dai Batman, sì, Batman. E purtroppo...
Fosse una volta che sei capace di fare un discorso serio, io c'ero quasi cascato.
Niente, lui insomma...
No, quello era Batman, però insomma...
Perché
dire,
innanzitutto lui dice che abbiamo violato la par condicio perché abbiamo fatto una puntata intera su Spider-Man. Peraltro, una cosa che lui è rimasto molto infastidito, devo dire, e questo però non è responsabilità mia, la colpa è tua e di Francesco Patrizzi, che avete fatto una puntata intera di Rotocalco Cinema dedicata a Tim Burton e non avete neanche citato Batman. Adesso lui si è presa con Adesso in Onda, quindi esige una puntata riparatoria, anche perché lui dice che insomma in questo momento, come tu sai, è stato anche recentemente minacciato dal Pinguino e dall'Enigmista, quindi lui ritiene che in questo momento è importante anche fare fronte comune, esprimergli solidarietà.
Lotta e quindi, vive insieme a noi, ho capito.
Esatto, quindi lui sostiene che in questo momento chi lo critica, in qualche modo lo boicotta, è complice di un clima di intimidazione nei suoi confronti.
E pensare che questa volta, che una volta questo programma era un programma serio.
Quindi niente, mi spiace, dovremmo rinunciare alla puntata su Spider-Man e parlare appunto di Batman, almeno nella prima parte della puntata, quindi cominciamo insomma, ecco, parlando di questo fumetto.
Speriamo che non ci quereli anche Tim Burton a questo punto.
Vabbè, no, Tim Burton ne avete parlato benissimo. Dunque, Batman, a parte appunto il film capolavoro di Tim Burton, questo punto lo diciamo per evitare,
appunto, lo diciamo.
Grandissimo capolavoro di Tim Burton, un film che appunto arriva nell'89, il personaggio è del 1938 se non sbaglio, creato da Bob Kane,
molto più antico di Spider-Man
sicuramente. Poi c'è questo importante rapporto con Robin, un po' ambiguo a dire la verità, no?
Dai,
sono una coppia di fatto,
altra querela,
sono di fatto una coppia, insomma, sì. No, comunque insomma io credo
di
che
una coppia non è male,
credo che Batman e Robin comunque rappresentino, insomma, anche come, sia come film sia come personaggio, come fumetto, io credo che Batman è una cagata pazzesca.
Tu ce l'hai un avvocato che possa sostenere tutte queste querele, oppure dobbiamo arrangiarci in un altro modo?
Io penso anche di aver capito chi ha ucciso l'uomo ragno, tra l'altro.
Sì, cambiamo discorso.
È stato quel bastardo di Batman. Dai, è stato sempre che è geloso. Allora, 1992, questa canzone. Sì. 1992, un anno cruciale per l'uomo ragno, Francesco.
Cioè, in 10 secondi hai detto che Batman è gay.
Beh, questo però, scusa, lo sapevano tutti, i Paxi li hanno fatti anche per voi.
Che di fatto sono una coppia, lui e Robin, che ha ammazzato l'uomo ragno. Che altro c'è da dire? Niente.
Perché questa
è la puntata 100, ci arriviamo.
Questa
noi,
è una puntata che non ha paura di sfidare i potenti, anche quando sono dei miliardari, come peraltro
come
Batman.
Esatto.
E che non ha paura anche di schierarsi e prendere posizione. Noi prendiamo ufficialmente posizione a favore dell'uomo ragno.
Va bene. anche per i motivi che dicevamo sopra, cioè, perché il proletariato contro no, in qualche modo, peraltro, il miliardario Bruce Wayne.
Comunque, tra l'altro, l'Uomo Ragno è anche un supereroe par condicio, perché il suo costume, come, come vedi, è rosso e blu, quindi diciamo che sta...
No, milanista no, è un po'...
No, beh, milanista è più bolognese.
Bolognese,
diciamo. Bolognese. Però come colori politici, diciamo che insomma, no, li sintetizza un po' tutti.
Sì, è vero.
Quindi...
Al di sopra, allora, delle parti, dai, va bene, su.
E insomma, dunque, no, allora, dicevamo, 1992 è un anno cruciale per l'Uomo Ragno.
No, il tema della puntata qual è? Scusa, che ancora non l'ho capito.
L'Uomo Ragno, ah, okay. L'Uomo Ragno. No, no, ti ripeto, non abbiamo paura noi di sfidare Batman. Okay, no, no, è stata un'occasione per ribadire, okay, l'indipendenza e il coraggio di questa emittente.
Bene.
Contro tutti i potenti.
Contro tutti i potenti, soprattutto quelli mascherati, che ce ne sono tanti.
E noi sappiamo che invece l'Uomo Ragno è un non è un potente, è un mascherato, ma non è potente. Diciamo,
no, direi di no.
Un supereroe abbastanza sfigato.
Sì,
per questo
direi di sì.
Ci piace molto. Appunto, non
prende un sacco di botte da tutti.
Ma da tutti. E appunto, ci riprova a dire questa cosa del 92.
Sì.
Sono tre volte.
Prego.
Allora, diciamo, 1992 è un anno, ecco, cruciale per l'Uomo Ragno. Perché, Francesco?
Perché nel 92, non lo so.
Ecco, appunto. No, era uscita questa canzone degli 883, tra l'altro, primo grande successo di questo gruppo.
Di Pezzali.
Degli 883, che poi erano in due, poi rimasto uno, insomma, no?
Sì, sì.
C'era questa cosa. Nel 92 l'Uomo Ragno ha compiuto 30 anni di vita.
Ecco. Già, 62-92.
E nel 1992 è anche partito in qualche modo, ufficialmente, possiamo dire, il film. Che io credo, appunto, oggi abbiamo detto che parliamo più del film, no? L'altra volta l'abbiamo dedicata più al fumetto. E il film dell'Uomo Ragno, io credo che attualmente...
Del primo, naturalmente.
Il primo, beh sì, insomma, della saga che è cominciata. Esatto.
Certo.
Io credo che sia in assoluto il film, il colossal più atteso e più lento della storia del cinema. Io non credo se c'è un parallelo, Francesco, di un film così atteso. Tu pensa che il film sull'Uomo Ragno è stato annunciato nel 1989.
Pensa un po'.
La lavorazione è partita in qualche modo a livello di sceneggiatura nel 1992, quindi nel trentennale, e come sapete il film poi è uscito nel 2002.
Quindi 10 anni dopo.
Quindi più di 10 anni di lavorazione. Non so se forse lo supererà Indiana Jones 4, che
lo stanno annunciando da un sacco di tempo, ancora devono cominciare a girarlo.
Esatto, ormai non so l'annuncio ufficiale da quanto tempo è stato dato, credo ormai 7 anni sono comunque,
sì, sì, sì,
con Indiana Jones. Però prima di arrivare ai 12-13
aspettano
Ragno,
che muoia Harrison Ford per sostituirlo con un altro, forse.
Ah, ora ti faccio una domanda, tra l'altro, vediamo se sai rispondere. Ti faccio una domanda a trabocchetto.
Ecco,
quante volte Harrison Ford ha interpretato il personaggio di Indiana Jones?
Beh, 3 ufficialmente nei film di Spielberg e poi credo anche qualche comparsata negli sceneggiati che hanno fatto in TV.
Grande, sei preparatissimo.
Vedi che lo so.
Io volevo fregarti, invece ha fatto una comparsata su una puntata in cui
una puntata
interpretava Indiana Jones quarantenne, diciamo, se non sbaglio poi suonava il sassofono insieme, sì, a uno dei grandi
tra l'altro gestisti. Indiana Jones giovane era River Phoenix, che poi morì tragicamente.
Nel film Indiana Jones è l'ultima crociata.
Sì.
Poi invece nello
sceneggiato no, era un altro.
Nello sceneggiato era Sean Patrick Flannery. E qui entriamo un po' nel vivo del film, perché questo film appunto annunciato da così tanto tempo, dicevo almeno dall'89, io ricordo proprio quando uscì Batman, ricordo che ci fu un annuncio su un giornale, dice adesso è in preparazione dopo Batman anche l'Uomo Ragno. In realtà io ero già allora, avevo 14 anni, ma già ero cosciente che in realtà dovevamo
non
aspettare.
C'era partita proprio tra Batman e l'Uomo Ragno.
No, ma che poi comunque avremmo dovuto aspettare, perché,
certo,
perché sai che si è andati poi in qualche modo a periodi, no, a saghe, nessuno,
sì, sì, sì.
A quei tempi nessuno toccava la sua saga.
Mi raccomando, Superman... a saga, non sbagliare vocale, per favore. Se no già siamo in difficoltà.
E quindi insomma dal 78...
No, perché a 14 anni uno a saghe ci andava molto.
Allora, nel 78 esce Superman, il primo, sì, grande colossal dedicato al primo grande supereroe. Adesso non ho il coraggio di ripetere saga, ma insomma, i film di Superman
non
durano...
Non possiamo nemmeno tagliarla, siamo
una
in diretta.
Infatti. Durano una decina d'anni, dal 78 al 87.
Sì.
Nel frattempo quindi escono Superman 2, Superman 3 e Superman 4, con un diciamo calo abbastanza notevole. Cioè il primo film lanciò la grande moda di Superman. Qui a Terni aprì anche una pizzeria.
Come no?
Dedicata.
È vero, a Corso D'Acido, lo, esatto, possiamo dire, tanto non c'è più.
No, c'è ancora, mi sa.
Beh, è stata trasformata in un ristorante, credo, ha cambiato nome, un'altra cosa.
E quindi, insomma, comunque durò però, ecco, per una ventina d'anni addirittura.
No, forse c'è ancora, c'hai ragione.
Vabbè, comunque siamo contenti, fanno anche la pizza buona.
Buone, è vero, molto.
E appunto esplose la moda di Superman. Il secondo film, diciamo, forse... abbia un meno impatto, diciamo così, popolare a livello proprio, proprio di, diciamo, mediatico, come fenomeno di costume, sì, ma sì, rimase comunque appunto invece uno dei più grandi colossal comunque di certo, quel periodo, che era Superman 2.
Anche perché sfruttava degli effetti speciali che all'epoca erano all'avanguardia.
Esatto. Superman 3, già con Superman 3 si arriva invece ad un film sicuramente di grande successo e di grande impatto come film, ma che già aveva un po', diciamo era uno dei tanti film usciti in quel periodo. Superman 4 addirittura fu un fiasco clamoroso, che in Italia credo nemmeno uscì nei cinema,
forse solo in cassetta, boh.
Era una cosa orrenda.
Orrenda.
Batman ha ripercorso un po' la stessa storia, anche se ha mantenuto, diciamo, i toni più alti quantomeno nel budget, nel senso che tutto sommato Batman di Tim Burton, il primo appunto, segnò la moda, segnò la Batmania, tant'è vero che qui invece ha chiuso, ma ci fu in quel periodo una sala giochi chiamata proprio Batmania,
è vero,
a termine. Batman 2 fu un altro evento comunque mediatico molto forte.
Ma l'ultimo anche non è stato malaccio.
Il terzo, sì,
di,
però lì andiamo, facciamo un salto in avanti, ma io dopo ci arriverei dopo, perché ancora, ecco, no, il film di Nolan invece esce un po' da questo filone, no?
Sì.
Perché invece il filone di Burton si chiuse col secondo, ma poi si proseguì con i due film di Schumacher. Il terzo,
che,
anche qui,
che già correva con la Ferrari, quindi...
insomma, cioè, film ad altissimo budget, anche se ha successo in diminuzione. Batman e Robin è del 98. Non ebbe molto successo, io dissi finalmente
chiudono
e sarà venuto il momento di Spider-Man a questo punto, perché i quattro film se li è fatti anche Batman, no?
Certo.
Considerando che dall'ultimo Superman al primo Batman erano passati 2 anni, io dicevo ecco, ci siamo. Tornando invece alla storia parallela del film, allora, annunciato nell'89, nel 92 dicevo parte la realizzazione. Il regista incaricato di scrivere e girare il film è niente meno, lo diciamo anche la settimana scorsa, James Cameron. Allora,
sulla cresta dell'onda,
sì,
in senso letterale anche.
In senso, aveva fatto Piranha 2, aveva fatto Terminator 2,
Alien 2, Alien scontro finale.
Molto bello. Insomma, aveva fatto grandissimi successi già allora, era reduce da Terminator 2 e lui scrive questo film, che però non farà
realizza,
mai,
non
passano
realizza.
10 anni. Bisogna anche dire che perché non viene fatto Spider-Man? I produttori lo hanno detto, a parte che si lasciava spazio a Batman, questa cortesia, dicevamo appunto, non è stata ricambiata,
no.
Poi, visto che nel mezzo di Spider-Man invece sono tornati sia Superman che Batman a inquinare, diciamo, invece il nostro filone, ma non ci importa.
Sei un talebano dei fumetti tu praticamente.
Sì, abbastanza. Perché non era possibile fare un film su Spider-Man, Francesco? Perché di fatto gli effetti speciali, tu dicevi Superman, per quei tempi era all'avanguardia, ma tutto sommato fare un film con gli effetti speciali di Superman non è che fosse particolarmente complicato. Negli anni 70 la tecnologia c'era tutta, tutto sommato già con i vecchi effetti fotografici forse Superman si sarebbe potuto fare.
Sospeso,
no?
Con dei cavi sul soffitto.
Insomma. Ma poi negli anni 70 ormai c'era già il famoso chroma key, che oggi è sostituito da blue screen, ma che è la stessa tecnica, cioè isolare un attore riprendendolo su uno sfondo blu o verde,
sì, sì.
Dopodiché inserire la sua immagine in uno sfondo. A quei tempi,
come hanno fatto con 300, insomma, una cosa del genere.
Sì, beh, ma adesso appunto con l'avvento del computer viene più o meno fatto tutto col computer, quindi proprio ricostruito col computer, ma il chroma key in realtà bastava già per fare quegli effetti speciali di volo,
certo,
che aveva Superman. Invece Spider-Man era una cosa tecnicamente impossibile, perché qual è la caratteristica poi?
Che non vola Spider-Man.
Non vola, ma che fa però?
Si arrampica
e quello tutto sommato
lo
facciamo anche noi con una telecamera qualsiasi, basta girare la telecamera, non è difficile. Ma
salta da un palazzo all'altro.
E quello sicuramente, i suoi volteggi per il grattacieli di New York erano praticamente impossibili, credo, da girare con effetti ottici o anche con gli effetti speciali tradizionali. Finché non è arrivato il computer, sicuramente non era possibile, perché lì si tratta appunto di scene che le vedevamo nei cartoni animati, appunto, perché si possono ricostruire, diciamo, appunto, come un cartone animato. E quindi solo dopo Jurassic Park si poteva fare Spider-Man, tutto sommato. Cioè,
ancora
dopo,
Spielberg, insomma.
Sì,
colpa
dopo,
sua.
E beh, lui è sempre stato all'avanguardia. Dopo che Jurassic Park ha rotto, diciamo, tutti gli schemi, perché ha presentato i primi personaggi creati interamente al computer con Jurassic Park, cioè dei dinosauri che non esistevano, ero fatti.
Ah, io pensavo che i dinosauri fossero veri e gli attori fossero creati al computer, guarda un po'.
C'erano dei dinosauri veri, no, veri nel senso ovviamente... dinosauri ricostruiti a grandezza naturale, insomma, però c'erano anche molti dinosauri creati al computer, ed è il primo film, però attenzione Francesco, che addirittura utilizza degli attori, in quel caso dei dinosauri, ma insomma delle creature interamente digitali. Ancora Terminator 2, che fu uno dei anche lì all'avanguardia negli effetti speciali, erano effetti speciali che comunque, anche se sorprendenti, ritoccavano gli attori, ma non sostituivano gli attori.
E da allora il protagonista ha deciso di fare il governatore della California.
Cioè sì, peraltro adesso comunque si farà Terminator 4.
Sempre con lui?
E dice che forse farà una comparsata. Non potrà, dice, non posso fare il protagonista, chissà perché.
C'ha da fare un po', cosa, un po' impegnato in questo momento.
Insomma, dagli anni 90 in poi sicuramente fare Spider-Man era possibile. Forse, a mio parere, Francesco, è arrivato sin troppo tardi da questo punto di vista, nel senso che tutto sommato Spider-Man è arrivato in un momento in cui il computer ha davvero sostituito anche gli attori. Tant'è vero che in una scena finale di Spider-Man 2 l'antagonista, cioè il Dottor Octopus, quando muore è interamente costruito al computer, e un pochino secondo me si vede anche, cioè non hanno usato per affogarlo, anziché buttare dentro l'acqua l'attore vero, l'hanno fatto tutto al computer. E quindi secondo
con
me
tutti quei tentacoli che gli girano,
esatto,
intorno.
E secondo me il difetto, tutto sommato, forse l'unico vero difetto che ha il film su Spider-Man è proprio questo essere un po' finto, perché c'è l'uso del computer, forse anche eccessivo.
Sovrabbondante.
Sì, nel senso che paradossalmente, anziché essere le scene finte che sembrano vere, ci sono alcune scene vere che sembrano finte, perché poi
stonano un po' col resto.
Sì, sì, no, questo è vero. E perché è arrivato appunto in un momento, dopo Il Signore degli Anelli, dopo in una fase del cinema in cui davvero ormai i film si fanno tutti al computer.
Non
gli
ci stupiamo più di niente. Però.
Sì, perché ormai gli attori recitano davvero di fronte a degli sfondi neutri, e poi viene tutte le scenografie, gli effetti speciali, e appunto da Star Wars in poi anche personaggi parlanti vengono interamente generati al computer. Quindi
certo,
sicuramente è arrivato in un momento tecnologico giusto per fare quel tipo di effetti straordinari, perché altrimenti il cinema non avrebbe mai potuto rendere quelli che sono quegli straordinari, quell'eleganza del volteggio dell'uomo ragno.
Ma parliamo del terzo, molto, però molto... un attimo.
Parliamo del terzo, ma io più che del... Sì, parliamo del terzo, ma tu l'hai visto poi?
No.
Perché, ecco, allora se te ne parlo troppo poi ti rovino la sorpresa, insomma. No, io volevo... pagare della,
veramente
della...
volevo andare al cinema, ma c'era il concerto di Mario Venuti l'altra sera.
È vero.
Per cui sono andato a vedere Venuti, perché era un evento eccezionale e Spider-Man lo vedrò.
Guardalo, perché a mio parere, ecco, sui tre film, tu dicevi l'altra volta, è sicuramente uno dei casi in cui il film è tratto dal fumetto, è riuscito a rendere pienamente giustizia al fumetto e in generale all'opera da cui è stato tratto. Questa cosa io la condivido pienamente, ma la cosa eccezionale di Spider-Man è che non solo il primo film è stato considerato da tutti assolutamente all'altezza del fumetto, ma che anche i successivi sono stati considerati all'altezza del
film. Il secondo
film.
Addirittura è stato detto è migliore del primo.
È vero, molti l'hanno detto. Io non lo condivido, a me è piaciuto di più il primo e il terzo rispetto al secondo.
Bene.
Però il fatto che ci siano anche idee discordanti ti fa capire che comunque sicuramente ogni opera ha un grandissimo valore. Quindi...
Ti riferisco a una cosa che ho letto su Film TV, che è un famoso settimana di cinema, ripeto, senza aver visto io il film, però una delle critiche che si faceva era l'eccessiva lunghezza del film e il fatto che mettesse in scena troppi personaggi, troppe sottotrame, rendendo la storia un po' confusa rispetto ai primi due episodi. Però ripeto,
sì,
non è un giudizio mio ma solo del giornale.
Questo è senza dubbio è vero, il difetto che ha il film, però secondo me tutto sommato appunto è stato tanto esaltato Spider-Man 2. A mio parere invece il difetto opposto a quello che aveva Spider-Man 2. Cioè,
troppo semplice.
Il secondo film, sì, a mio parere era un po' come una sorta di rifacimento del secondo tempo del primo. Quindi aveva un po' troppa poca azione, troppe poche storie alla fine, perché tutto sommato il primo ci sono tutte le origini e poi lo scontro con Goblin, il grande nemico. Nel secondo film c'è solo lo scontro con il Dottor Octopus, che però è un personaggio molto simile a Goblin. C'è anche il tipo di rapporto che instaura con Peter Parker.
Amore-odio, così.
Sì, di amore-odio. È molto simile, quindi tutto sommato il secondo, secondo me, troppo diluito e troppo simile al secondo tempo del primo.
Forse anche un po' prevedibile, visto il primo.
Esatto. Invece il terzo è completamente diverso. Anche il personaggio di Peter Parker viene totalmente stravolto.
Poi c'è l'approfondimento psicologico,
esatto,
la lotta, esatto, tra bene e male, la coscienza.
Esatto. Quindi c'è tutta questa fase. E poi sì, tantissima carne al
sembra cuore. Che l'ho visto, eh?
Sì. Questo lato oscuro, no, di Peter, perché c'è tutta la saga del costume che diciamo nel fumetto dura una decina d'anni e qui ovviamente dura lo spazio
mezz'ora,
di 2 ore e mezza, no, beh, copre un po' tutto il film, però è vero, alcuni personaggi sono un po' sprecati. Venom, che è uno dei più grandi cattivi dell'uomo ragno, qui tutto sommato copre poco film perché
buttato là così.
È quello che è. Però insomma no, buttato là no, ecco, diciamo sprecato
no.
Sì, però comunque sprecato bene, ecco,
okay.
Il film è costruito secondo me con grandissima abilità ed è fatto molto molto bene. Poi ecco, ha questo difetto, sì, forse che non è un film, sono due, insomma, due concentrati in uno, quindi sì, forse tanta roba. Però comunque anche nei suoi difetti è un film costruito molto bene, e non è facile fare una trilogia in cui ogni film è perfettamente all'altezza del precedente.
Sì, questo è vero. Forse solo Indiana Jones, che tu hai citato, ha mantenuto nel tempo una certa qualità, no? Soprattutto, sì. Forse l'ultimo, quello dell'ultima crociata, forse è stato addirittura il migliore dei tre.
Sì, questo forse avviene, sai quando? La cosa che hanno in comune Indiana Jones e Spider-Man è che sono tre trilogie, ma entrambe, diciamo, in qualche modo progettate. Cioè non si tratta di un film che ha avuto un grande successo e che quindi, come capita di solito, ha indotto i produttori, certo, a fare il seguito, come è avvenuto per esempio invece per Ritorno al Futuro, che è stato fatto il primo, poi visto il successo ne hanno fatti altri due. Invece nel caso di Indiana Jones, così come nel caso di Spider-Man, sono quel tipo di film che già quando si è fatto il primo si pensava di farne tre.
Un po' anche come i Pirati dei Caraibi, in fondo.
Io non lo so, però sì, probabilmente questo accade spesso a Hollywood, cioè che si fa un film progettandolo già come trilogia.
Sì, sì, sì.
Poi ci sono quelle trilogie che vengono addirittura girate insieme, sì, e montate separatamente come Il Signore degli Anelli.
Sì, appunto, dicevo, i Pirati dei Caraibi hanno fatto il secondo e il terzo insieme.
Sì, ecco, no, però il primo... Il secondo e il terzo sull'onda del primo,
sì,
così
è
come
vero.
Ritorno al Futuro.
È vero.
Invece ci sono alcuni film in cui già si fa il primo pensandolo però come piccola saga, quindi facendo un altro tre. Quindi poi gli altri due sono sempre all'altezza del primo, perché in realtà è come se tu fai tre episodi di un unico film,
certo,
e non i due episodi che vogliono scimmiottare,
certo,
il primo.
Certo, certo.
Quindi, e in questo caso ovviamente è successo. Sam Raimi, il protagonista, Tobey Maguire, aveva firmato già il contratto per fare tre film.
Anche se ho letto che prima di fare il terzo c'era stato qualche ripensamento da parte sua, voleva mollare, si era pensato a un altro attore.
Beh,
nonostante avesse firmato un contratto.
Appunto, beh, sì, forse i dubbi poi ci sono sempre, per carità. Però comunque c'era un contratto, insomma, quindi era già stato... Tanto è vero che quando è uscito...
Beh, sarebbe stata una penale da pagare.
Sì, ma poi quando è stato, quando è uscito il primo è stato già annunciato il secondo, e quando è uscito il secondo è stato già annunciata la data di uscita del terzo.
Ma ce ne sarà un quarto, questa,
ecco,
è la domanda.
Ecco, questa è la grande domanda. Questa, perché invece, siccome il film è stato progettato come trilogia, ora tutti sono liberi, bene o male, quindi nessuno è... tenuto per contratto a continuare la saga, anche se poi tutti quanti hanno fatto capire che hanno voglia di farlo, insomma, quindi io credo che lo faranno e penso che resterà intatto il cast. Già si fanno addirittura i nomi dei prossimi cattivi, insomma, però non si sa.
Anche perché in 40 anni e più di fumetto ce n'è da scegliere di cattivi.
Però appunto non è stato ancora messo in cantiere, quindi è difficile dire
quando.
Probabilmente nel 2009, probabilmente con lo stesso cast, ma appunto devono decidere ancora.
Okay.
Tant'è vero che sembra che adesso la casa produttrice voglia fare altri tre, quindi una seconda trilogia. Quindi in questo caso il seguito non è un altro film, è un'altra trilogia. Insomma.
Addirittura, poi arriviamo a sei. Insomma.
Come Star Wars, no? Che si fece un'altra trilogia intera anziché un altro film. Comunque, ecco, la cosa sicuramente, il grande pregio che ha questa trilogia di film è appunto di essere perfettamente all'altezza del fumetto, ma di essere nello stesso tempo anche un ottimo film anche per chi non conosce il fumetto. Cioè, di solito... i film tratti da, non solo dai fumetti in questo caso, ma in generale dalle grandi opere letterarie o anche da opere di altri media, per così dire, di solito hanno due caratteristiche. O sono film magari un po' sciapi, però fedeli, come tutto sommato era Superman, che come film non è che fosse
anche i Fantastici 4 era un po' modestino,
però fedeli. All'atmosfera del fumetto, oppure perché in questo caso si prende come anche Batman i Batman 3 e 4, insomma, no? Di Schumacher, che Schumacher non è certo un artista, insomma, è un mestierante, un artigiano, insomma, uno che fa bene il suo lavoro ma che non è che abbia un'anima artistica. Oppure ci sono i film d'autore, come furono invece i primi due di Batman, però in quel caso inevitabilmente l'autore si sovrappone all'opera, quindi per esempio Tim Burton ha stravolto completamente Batman.
Molto più dark.
Peraltro gli ha tolto anche Robin.
Ecco, così impara.
Proprio per evitare ambiguità.
Equivoci.
Quindi di solito quando c'è l'autore pretende in qualche modo giustamente di dire la sua poetica e quindi si sovrappone e stravolge il fumetto. Nel caso di Spider-Man c'è una cosa eccezionale, cioè i film di Spider-Man sono film d'autore, cioè hanno una personalità proprio come film, un valore in sé come film, ma nello stesso tempo sono fedelissimi al fumetto. Questo perché è stato possibile?
Perché Sam Raimi non è nemmeno troppo invadente nei confronti.
Non è, ma perché non lo è? Perché lui stesso è
un appassionato.
Esatto.
Certo.
Cioè lui a 12 anni si fece fare un quadro sopra il letto di Spider-Man. Quindi è assolutamente uno che è cresciuto con i fumetti di Spider-Man. Quindi abbiamo un artista, che è un artista vero, Sam Raimi, comunque uno che ha una forte personalità, ma nello stesso tempo che è anche fortemente appassionato del fumetto. Il risultato è un film che ha una grandissima personalità, ma nello stesso tempo è anche
rispettoso,
assolutamente rispettoso del fumetto. E questo secondo me è un caso più unico che raro nella storia del cinema, e per questo fa anche della trilogia di Spider-Man, a mio parere, la più bella trilogia tratta dai fumetti.
Senti, ma dal punto di vista invece degli attori, dicevamo Tobey Maguire, ma non c'è il rischio che dopo questi tre film lui rimanga un po' incastrato nel personaggio e poi magari abbia difficoltà a rendersi credibile in altre vesti?
Questo credo che sia appunto il suo dubbio, tutto sommato, no? Perché Maguire non era famoso, tutto sommato, aveva fatto Le regole della Rasa del Silro, che era un film molto apprezzato, però non è che fosse molto famoso.
Una palla era.
Wonder Boys
era bello.
Però insomma non è che fosse un attore molto famoso quando ha fatto Spider-Man, quindi sicuramente che la sua faccia resti appiccicata al personaggio di Peter Parker, anzi io tra l'altro voglio ringraziare anche oggi.
Sì, è qui anche, Peter è Parker, seduto perché è un po' stanco.
Di esserci venuti a trovare.
Non gli hai tolto la maschera stamattina.
Insomma,
la tolgo io.
Una cosa l'altra, a proposito del cast, Francesco, che volevo dire, io ho avuto sempre questa grande invidia nei confronti di Batman, e anche questa appunto competizione, perché Batman poi si è preso tutte le più grandi star.
Si era notato.
Sì, ma perché? Perché è cominciato subito.
Con che c'è un sacco di soldi.
Esatto. No? Ma si è visto, ma non solo lui, ma anche le produzioni, perché poi se tu vedi i film di Batman, hanno un cast di tutte star dal prima alla fine. Cioè, abbiamo nelle canzoni, la prima ci ha avuto Prince. Poi ci sono stati gli U2, che tu sai che io sono un debole,
un debolissimo.
Ancora sto rosicando per questa cosa. Gli U2 hanno fatto la colonna sonora di
e
Batman,
non di Spider-Man.
Però sembra che facciano la colonna sonora del musical.
Ah, pensavo che Bono facesse l'Uomo Ragno volteggiando.
No, sembra che a Broadway verrà fatto un musical sull'Uomo Ragno, e di cui gli U2 farebbero la colonna sonora.
Okay.
Gli Smashing Pumpkins, i Rem, insomma, hanno avuto un cast. Come attori non ne parliamo, c'è Jack Nicholson, Kim Basinger, Aiutami Tu, Arnold Schwarzenegger,
l'ultimo è stato
Uma Thurman,
Danny DeVito, Christian Bale, che ha fatto l'ultimo Batman,
e poi c'è stato
Liam Neeson, basta, non me ne ricordo più,
George Clooney, Jim Carrey, Tommy Lee Jones,
insomma
Nicole Kidman,
la Hollywood che conta, via
tutti. Mentre su Spider-Man effettivamente non c'è stato mai
la star.
Delle grandi star. Questa secondo me è stato un grande insegnamento proprio di Spider-Man, perché
lo sono diventate dopo,
è stato molto
star
umano.
Queste qui, no?
Esatto.
Kirsten Dunst lo è diventata dopo.
Mentre i film di Spider-Man e di Batman, questi tutto sommato grandi attori non hanno aggiunto nulla alla loro carriera con la partecipazione a Batman, invece Spider-Man li ha create le star. L'unico attore veramente famoso che ha preso parte alla trilogia tutto sommato è William Dafoe. Che era, ricordo tra l'altro, interprete dell'ultima tentazione,
come no,
di Scorsese,
Cristo, come no.
E di tanti altri film, e lui era l'unica vera star, no? Del primo film. Per il resto insomma anche lo stesso Alfred Molina, che poi è diventato anche più conosciuto, ha fatto anche tra l'altro Il Codice da Vinci, ma a quei tempi era soprattutto un attore teatrale.
Ha fatto Luther, se non sbaglio.
Sì, ha fatto una partecipazione anche a Indiana Jones, ma in una parte minore, insomma, sì. Quindi non era sicuramente comunque una star.
Era un comprimario, dai.
Sull'ultimo film c'è James Cromwell, che è un attore abbastanza conosciuto, ma che tra l'altro fa una parte anche abbastanza piccola, anche se molto importante. Quindi insomma, i grandi attori non ci sono mai stati in Spider-Man, e in questa umiltà, quindi, però mantenuta anche nel film, quindi l'umiltà del personaggio, la semplicità, la povertà del personaggio è stata mantenuta anche da un cast molto affiatato, questo è bello, cioè in cui si è creata un'atmosfera umana bellissima, anche appunto in assenza di grandi star. Questo è un altro grande insegnamento.
Questo
che
credo
ci
che dia anche
Spider-Man
maggiore, come dire, credibilità al film stesso, no? Perché anche gli attori poi erano molto credibili.
Esatto,
per esempio,
molto veri.
L'attore che fa, adesso non mi ricordo il nome, ma l'attore che fa il direttore del giornale, no? Del Bagel, lì è veramente somigliante al fumetto, è
esatto,
veramente molto
esatto
somigliante
e
al
lì
personaggio
non è lui tra l'altro fisicamente, Simmons si chiama, non gli assomiglia minimamente, tra l'altro.
L'hanno
è
trasformato.
Tutto trucco, è la certo grandezza di solo un fan di L'Uomo Ragno poteva pretendere una tale somiglianza.
Anche la nonna, no? La zia è molto somigliante.
Ecco, io quando ho saputo che si faceva il film dell'Uomo Ragno, già nel 92 mi facevo i miei cast personali, quindi appunto io volevo Sean Patrick Flannery, Joe Indiana Jones nel ruolo di Peter Parker, volevo Jack Nicholson in quelli di Goblin, si era parlato di Schwarzenegger nei panni del Dottor Octopus, e io immaginavo Jessica Tandy, per esempio, nel ruolo
della zia.
Poi è morta 2 anni dopo.
Sì,
quindi, insomma,
sì.
Era. E invece devo dire che senza appunto queste star ha fatto molto meglio l'Omar, perché ha reso più vera tutta la storia, appunto come dicevi tu, cioè prendere attori non conosciuti ma bravi ha fatto sì che anche i personaggi fossero molto veri
credibili,
molto credibili, sì. Oltre che poi anche straordinari.
Lo spettatore riconosce sulla pellicola gli stessi volti che stanno sulla carta.
Anche sì, perché è fedelissimo, questa è anche una cosa importantissima.
Invece se vedi Batman e vedi Nicholson, dici vabbè, questo è Nicholson mascherato da Joker, però è Nicholson.
Paradossalmente invece, Nicholson assomiglia moltissimo a Goblin, cioè a Norman Osborn, per questo io lo volevo, no? Perché assomiglia tantissimo. Invece poi
forse un po' troppo anziano per la parte.
Beh sì, adesso sì, insomma, se l'avessero fatto quando dicevo io,
certo,
allora...
certo.
Una cosa, credo che siamo in chiusura.
Siamo a 3 minuti dalla fine, sì.
Volevo sottolineare un aspetto che mi preme invece davvero tanto sottolineare dell'uomo ragno, cioè la non violenza. Noi siamo abituati a eroi americani, appunto dai supereroi, ma anche ai grandi eroi cinematografici, basti pensare a Rambo o allo stesso Indiana Jones, che insomma ammazzano con grande leggerezza.
Anche 007.
Ma perché questa è la cultura, no? Anche la cultura americana, cioè la cultura della giustizia che si fa sparando alle persone. Pensa insomma che siamo arrivati a dei paradossi in cui addirittura è stato fatto un videogioco sull'omicidio, basato sull'omicidio di Al-Zarqawi. Quindi insomma purtroppo sicuramente la mentalità che ci arriva dall'America è quella, insomma, d'altra parte un paese dove c'è la pena di morte, un paese dove si fa la guerra insomma con grande leggerezza, e quindi anche i grandi eroi americani di solito sono tutti eroi che insomma
ammazzano senza problemi,
basta che sono cattivi e si ammazzano, non c'è problema. Invece la cosa bellissima dell'uomo ragno è anche questa sua davvero non violenza che c'è nel fumetto, ma è rispecchiata anche nel film. Nel terzo film c'è una frase bellissima pronunciata da zia May.
Diciamola:
l'uomo ragno non ammazza la gente. Che è vero, se tu leggi il fumetto e vedi il film, lui non uccide mai nessuno. O meglio, ogni tanto ammazza qualcuno, ma per sbaglio. Quindi, quando un uomo ragno è responsabile della morte di un'altra persona, per lui è un dramma, è un grandissimo dramma interiore.
Ha una crisi di coscienza notevole.
Ha una crisi di coscienza, quindi. Assolutamente, questo secondo me è un grande insegnamento, è davvero l'America migliore, quella che ci arriva dall'uomo ragno, l'America anche
tollerante,
l'America non violenta, insomma, anche l'America
più,
diciamo,
civile,
anche,
più civile.
Sì, e io penso, abbiamo citato l'altra volta questo episodio, ma c'è il famoso episodio dell'11 settembre 2001, secondo me è molto discusso, alcuni dicono che è una pacchianata tremenda, altri dicono che è un capolavoro. Questo in cui appunto l'uomo ragno...
Non è molto bello, sì, l'ho letto.
Io credo che sia bello... pur appunto nella sua americanata, se
un po'
vogliamo.
Ipocrita forse, però un po' retorico,
no,
più che ipocrita,
un po' retorico, inevitabilmente retorico, come quando si parla dell'11 settembre, ma l'uomo ragno che arriva sulle macerie, ecco, Superman non ci poteva andare nelle Twin Towers, Francesco, perché avrebbe dovuto salvare tutti, perché, altrimenti non serviva a nulla. Invece l'uomo ragno è bello perché arriva nelle Twin Tower e non fa niente di speciale, non usa i suoi superpoteri,
fa le cose che farebbe qualsiasi essere umano.
Esatto, aiuta. Quindi c'è questa condivisione del dolore e non il supereroe che arriva appunto super.
Sarebbe bello fare un film magari su questo fumetto, o magari un pezzettino di un film, sì, di un prossimo, sì, film, 10 ecco, minuti sull'evento.
Dobbiamo dire a questo proposito, tra l'altro, il legame con le Twin Tower che è fortissimo. Perché? Perché il film dell'Uomo Ragno, appunto annunciato, abbiamo detto, per molti anni, quando è partita finalmente la lavorazione, nel 2001, un anno prima che uscisse il film è uscito nel maggio del 2002, fu fatto uno spot bellissimo che trovate ancora su YouTube, in cui
si vedevano le Twin Tower.
Esatto, o meglio, si apriva lo spot con una scena d'azione con dei ladri che facevano una rapina in una banca, salivano sul tetto e da questo tetto poi partivano con un elicottero, l'elicottero veniva bloccato come una zanzara da una ragnatela posta tra le due Twin Tower. Ovviamente questo spot
è stato cancellato
2 mesi dopo, quando le Twin Tower sono state attaccate
più.
Però ecco, c'è questa condivisione del dolore che ne fa quasi, non vorrei fare insomma il bacchettone, ma quasi un personaggio cristologico, cioè Superman è l'uomo che diventa Dio, in qualche modo Spider-Man è il Dio che si fa uomo,
quindi è proprio l'operazione opposta. Grazie Arnaldo Casali, questa era la seconda puntata dedicata a Spider-Man, l'uomo ragno, e chiudiamo con gli Aerosmith e con questo Spider-Man, proprio ancora una rivisitazione del brano classico, anche del serial televisivo. Grazie ancora, Arnaldo tornerà come sempre la prossima settimana.